Raccontare Leo Liondi è come percorrere le sale affollate di un museo di arte moderna e contemporanea, passeggiare tra i corridoi brulicanti di vita di un'accademia di belle arti o indugiare tra i tavoli da disegno di un indaffarato studio di progettazione. Per quasi 70 anni, infatti, l'artista e scrittore ha messo a disposizione la sua creatività senza limiti ovunque fosse necessario, spaziando tra progetti e creazioni diverse, che l'hanno visto pittore, architetto, grafico pubblicitario, graphic designer, direttore di giornali e autore e illustratore per bambini, in un continuo turbine di ideazione e realizzazione. Questo è Pezzettini d'autore, la seconda stagione di Pezzettini, il podcast di Babalibri. Avventure, passioni e curiosità di chi dà vita ai vostri personaggi preferiti. Iniziò tutto da un quadro di Marc Chagall, appeso davanti alla porta della sua stanza, nella casa di Amsterdam in cui trascorse parte dell'infanzia con i suoi genitori. Fu proprio quella visione quotidiana ad accendere in lui la passione e l'interesse per il colore e soprattutto per la narrazione espressa attraverso le arti visive, che lo accompagnerà in tutta la sua carriera. Liondi era nato nel 1910, in quella che, oltre alla capitale dei Paesi Bassi, era anche la capitale dell'industria dei diamanti. Sua madre, Elisabeth Grossau, musicista e cantante lirica che non fece mai carriera, proveniva da una famiglia piccolo borghese, con modi bohemien e afflati socialisti. Il padre Louis, nonostante gli impieghi come tagliatore di diamanti prima e come contabile poi, aveva una notevole sensibilità per l'espressione visiva. Attitudine condivisa da tutta la famiglia allargata alla curiosità artistica e scientifica, permise a Leo di crescere in un ambiente capace di accogliere ogni suo interesse, tra cui spiccavano quello per la natura e per la pittura. Agli occhi di Liondi bambino, gli innumerevoli terrari che preparava minuziosamente, con terra, acqua, sassi, muschio e piccole bestiole che acquistava con la sua paghetta settimanale su quello che nella sua stanza era il tavolo della natura, non erano differenti dai grossi dipinti che poteva ammirare nelle frequenti visite al Rijksmuseum. Anche i dipinti erano contenitori che racchiudevano storie ed esseri viventi, ma rispetto alle teche degli animali erano ammantati da un mistero ancora più profondo per la bidimensionalità, il silenzio e l'immobilità delle scene che vi erano rappresentate. Il tavolo della natura e il tavolo dell'arte, un dono di compleanno dello zio Pitt, architetto e artista, dal piano dipinto di nero per far risaltare i colori, saranno le basi dell'intera produzione di Liondi per tutta la vita. Le colline, i mari, le alghe, le rocce, le piante, le rane, i topi, l'erba, le isole, le spiagge che vivono nei suoi libri per bambini sono gli stessi che occupavano lo spazio dalle pareti di vetro di quei terrari, creati a partire dallo stesso impulso a trovare una possibilità di ordine e controllo sull'imprevedibile e spaventoso caos dell'universo e dell'esistenza. Fu un altro zio, Willem, ad aprire al piccolo Leo gli occhi sull'arte contemporanea. Mercante di diamanti e appassionato collezionista, Willem raccoglieva quadri di giovani artisti impegnati a scardinare le regole tradizionali del mondo dell'arte e soprattutto i valori borghesi in piena affermazione. Nella sua collezione comparivano nomi come Chagall, Klee, Kokoschka, Kandinsky e Mondrian, che distribuiva nelle case di familiari e amici, non avendo abbastanza spazio a disposizione nel suo appartamento. La differenza di stili e approcci di quegli artisti trovava terreno comune in quella che poteva essere definita la rivoluzione modernista, uno sconquasso dirompente che aveva spostato l'immagine sulla superficie della tela, creando una frattura incolmabile con la tradizione in una spinta radicale. La stessa spinta radicale che avrebbe guidato Leo Liondi nella sua lunga carriera. Per comprendere appieno lo spirito e la natura di Leo Lionni, bisogna afferrare quell'inquietudine che caratterizza l'animo dell'artista, sempre in cerca di qualcosa di apparentemente impossibile da raggiungere, sempre in tensione verso qualcosa di diverso rispetto al presente che si vive. La sua esistenza è trascorsa in perenne movimento, in un vortice di traslochi e trasferimenti, di cambi di rotta repentini e ripensamenti dell'ultimo minuto. Poliglotta, era capace di comunicare perfettamente in 5 lingue, abilità che riconobbe come fondamentale per sviluppare il monologo interiore analitico alla base del suo lavoro creativo. Fin dall'infanzia, trascorsa tra i Paesi Bassi, Bruxelles e gli Stati Uniti, per arrivare in Italia nei primi anni dell'adolescenza e poi spostarsi tra Zurigo, Genova, ancora la Svizzera, Filadelfia, il Connecticut, la Liguria e infine la Toscana. Lionni ha sempre cercato di sfuggire alla stabilità convenzionale della vita borghese, anche quando i suoi risultati professionali avrebbero potuto garantirgli un placido e comodo benessere. Un'irrequietezza che si manifestava nella sua eccezionale multipotenzialità artistica, acquisita in tutte le sue forme da autodidatta, nel forte senso autocritico e nella costante frenesia tipica di chi non riesce a trovare il suo posto nel mondo e il suo mezzo d'elezione combattuto tra molte diverse capacità espressive. Lionni si è sempre affidato all'imprevisto, alla coincidenza, alla serendipità, come motori tutto fuorché immobili della sua vicenda biografica. Gli incontri inattesi, i ritrovamenti accidentali, le scelte radicali sono stati forieri di tutti i suoi più grandi successi. Fu l'assistere per caso, nel 1926, mentre tornava a casa da scuola, a Genova, a un raid fascista, in casa di un cittadino ritenuto oppositore del regime, ad accendere la sua ancora giovane coscienza politica e civile, rendendolo all'improvviso profondamente consapevole della responsabilità dei singoli verso la società e avvicinandolo al pensiero di intellettuali, artisti e scrittori antifascisti e di sinistra. Fu la visita inaspettata di Filippo Tommaso Marinetti nel suo studio, qualche anno più tardi, ad aprirgli le porte del movimento futurista. Furono lunghe serie di conoscenze fortunate e fortuite a tracciare i sentieri delle sue brillanti carriere nel mondo delle arti visive, dall'incontro nel 1934 con Edoardo Persico, direttore della rivista di architettura militante Casabella, di cui Lionni divenne collaboratore, a quello con Dino Villani, direttore del reparto pubblicità della Motta, che volle l'occhio di Lionni al suo fianco per la creazione di vetrine e spazi espositivi. Fu recuperare dal cestino della carta straccia un appunto appallottolato solo 2 giorni dopo aver iniziato il suo primo incarico nella prestigiosa agenzia NW Air di Filadelfia, a dare vita a una campagna pubblicitaria, quella per il Ladies Home Journal, con uno slogan di eccezionale fortuna: Never underestimate the power of a woman. Mai sottovalutare il potere di una donna. Fu la necessità di intrattenere i suoi 2 piccoli nipoti, insofferenti dopo una lunga giornata durante un viaggio in treno, che fece nascere uno dei libri più radicali dell'editoria per l'infanzia, Piccolo Blu e Piccolo Giallo, pubblicato nel 1959.
Ma papà e mamma Blu dissero: tu non sei il nostro Piccolo Blu, tu sei verde. E papà e mamma Giallo dissero: tu non sei il nostro Piccolo Giallo, tu sei verde. Piccolo Blu e Piccolo Giallo erano molto tristi, versarono grosse lacrime gialle e blu e piansero finché non furono che lacrime. Infine si ricomposero e dissero: ci crederanno ora.
Raccontare storie è il nodo cruciale dell'attività artistica di Lionni, che da sempre studiava il modo di farlo attraverso le diverse discipline con cui si esprimeva. In pittura bisognava aggiungere all'immagine statica riferimenti figurativi allo scorrere del tempo. In questo i suoi maestri erano Paul Klee, Giorgio De Chirico e soprattutto Max Ernst. È a quest'ultimo che si rifarà in particolare nel lungo lavoro della botanica parallela che lo accompagnerà per tutta la vita. Nelle arti grafiche, invece, bisognava sperimentare con le posizioni degli elementi nello spazio per esprimere significati e stati d'animo. Aveva cominciato questa esplorazione all'inizio del suo lavoro in Air e ora, con in mano piccoli pezzi di carta colorata, strappati di fretta da un numero della rivista Life su un vagone affollato per creare un racconto, stava riproducendo in forma narrativa proprio quegli esperimenti, davanti allo stupore dei viaggiatori e soprattutto dei bambini, capaci di interpretare la storia con facilità, senza bisogno di un adulto, sperimentando competenze che mai prima di allora erano state messe alla prova. Piccolo Blu e Piccolo Giallo è un libro astratto, trasformato da Lionni da una necessità contingente a un oggetto di sfida, che ancora una volta sovvertisse le regole e le convenzioni borghesi in modo aggressivamente moderno. Moderno non a caso. Il modernismo era stato per Lionni, fin da bambino, un faro nel vasto oceano della conoscenza. La collezione dello zio Willem, il suo sussidiario illustrato. Il Bauhaus di Weimar, l'incarnazione dei suoi ideali artistici e sociali, nel suo autodefinirsi un'associazione di artigiani senza la distinzione di classe che alza un'arrogante barriera tra artigiano e artista. Lionni, nelle sue stesse parole, era Bauhaus, come era agnostico, liberale ed ebreo. Questo sentire lo faceva muovere libero nel campo dell'architettura e del design, conosciuti in modo approfondito dal tempo passato con lo zio Pete da bambino e poi nella redazione di Casabella. Forte della consapevolezza che nemmeno Frank Lloyd Wright, Miss Van der Rohe e Le Corbusier avessero studiato formalmente architettura, Lionni, prima di dedicarsi alla grafica, progettò e costruì 6 villini sulle colline di Cavi, in Liguria. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, trascorsi negli Stati Uniti, la spinta politica della giovinezza sfociò in un profondo ripensamento della figura del designer e della sua responsabilità sociale. Per Lionni, il lavoro dei grafici e dei disegnatori industriali aveva un ruolo fondamentale nel creare un ambiente razionale e civile per tutti gli esseri umani, tanto quello di pittori, scultori, architetti. Di queste idee nuove Lionni si fece portavoce nelle pagine della rivista di settore Print, da lui diretta, e nella prima International Design Conference di Aspen nel 1951, dove invitò anche gli studenti universitari a prendere parte alla discussione, con un intento pedagogico del tutto inedito. È a partire da questa esperienza che nel 1963 la coscienza civile entra nel mondo dei libri per bambini. Guizzino è la prima vera favola di Lionni e il modello per tutti i suoi libri a venire. Per la prima volta Lionni considera la creazione di un libro per bambini un'attività al pari della pittura e della scultura.
«Andiamo a nuotare nel sole e a vedere il mondo», disse Felice. «Non si può», risposero i pesciolini. «I grandi tonni ci mangerebbero». «Ma non si può vivere sempre nella paura», disse Guizzino. «Bisogna pure inventare qualcosa». Guizzino pensò a lungo e improvvisamente disse: «Ho trovato. Nuoteremo tutti insieme come il più grande pesce del mare». E spiegò come dovevano nuotare vicini l'uno all'altro, ognuno al suo posto. E quando ebbero imparato a nuotare insieme, Guizzino disse: «Io sono l'occhio». E nuotarono nel grande freddo del mattino e nel sole di mezzogiorno e uniti riuscirono a cacciare i grandi pesci.
Il momento centrale della storia non è l'idea di fare il pesce grande, ma la decisione proclamata con forza: «Io sarò l'occhio». Guizzino era l'alter ego di Lionni, la spinta a esortare gli amici, spaventati, a nuotare insieme era la sua ricerca di una giustificazione sociale nel fare arte e essere o diventare artista. Nella richiesta di andare ognuno al proprio posto, il pesciolino dimostra la consapevolezza delle implicazioni etiche del proprio posto nella folla. Aveva colto l'immagine del grande pesce con la sua mente. Il dono che aveva ricevuto era stato quello di vedere. Qualche anno più tardi, dopo essersi avvicinato alle teorie strutturaliste, anche il topolino Federico sarebbe diventato un'altra incarnazione di Lionni, raccontando il ruolo dell'artista nella società.
Federico si schiarì la gola, aspettò un momento e poi, come da un palcoscenico, disse: «Chi fa la neve, il prato, il ruscello? Chi fa il tempo brutto oppure bello? Chi dà il colore alle rose e alle viole? Chi accende la luna e il sole? Quattro topini azzurri di pelo che stanno lassù a guardarci dal cielo. Uno fa il sole e l'aria leggera e si chiama topino di primavera. Buche profumati, serenate, ce li regala il topino dell'estate. Il topino d'autunno fa scialli e ricami con foglie dorate strappate dai rami. Il topino d'inverno, purtroppo si sa, ci dà questa fame e il freddo che fa. Le stagioni sono quattro, ma a volte vorrei che fossero sette o cinque o sei». Quando Federico ebbe finito, i topolini scoppiarono in un caloroso applauso. «Ma Federico», dissero, «tu sei un poeta, ti faremo una corona di alloro». Federico arrossì, abbassò gli occhi confuso e timidamente rispose: «Non voglio applausi, non merito alloro. Ognuno in fondo fa il proprio lavoro».
In una vita poliedrica e multiforme, l'unico eterno ritorno per Lionni era quello alla pittura. A ogni nuova crisi la soluzione, per lui, era lasciare tutto e ricominciare dalla tela. La pittura era il medium che mostrava a Lionni i suoi limiti, che lo faceva riflettere sul gesto artistico, che lo portava a confrontarsi in lunghe discussioni con altri artisti per capire cosa mancasse alle sue tele per essere arte con la A maiuscola. Ed è quello a cui torna dopo ciò che gli chiama lo spartiacque, il momento di profonda autoanalisi che nel 1959 lo spinge a fare un bilancio della propria vita professionale e a tornare ancora una volta in Liguria per dedicarsi interamente all'arte. Così, di nuovo in Italia, oltre che con la superficie pittorica, Lionni sperimenta con la ceramica ad Albisola, con il mosaico a Ravenna e soprattutto per la scultura con il lavoro in fonderia a Somma Campagna. Proprio l'avvicinamento a quest'ultima disciplina lo conduce a un nuovo cambio di visione. I suoi soggetti si erano trasformati da un tentativo di dire e raccontare qualcosa attraverso la rappresentazione all'oggetto stesso della rappresentazione. La pittura si era trasformata in una stenografia per la scultura. La nuova tecnologia indispensabile per la sua arte era un semplice taccuino che potesse conservare gli appunti come l'anima dei suoi sogni solidi. Pezzettino arriva proprio dopo tutte queste esperienze trasformative, nel 1975. Ispirato nella forma dal mosaico, quella di Pezzettino è una vera e propria storia di formazione, un viaggio che il protagonista compie dentro e fuori di sé, un essere che si vede parte di qualcosa di più grosso, scopre invece di essere un individuo, che a sua volta, per citare Walt Whitman, contiene moltitudini, ma è semplicemente se stesso.
Pezzettino camminò e camminò su e giù, finché, esausto, inciampò e cadde, e si ruppe in tanti pezzetti. A quello saggio aveva ragione. Pezzettino adesso sapeva che anche lui, come tutti, era fatto di tanti piccoli pezzi. Si ricompose e, quando fu sicuro che non mancasse neanche uno dei suoi pezzetti, tornò alla barca. Remò tutta la notte per arrivare a casa prima possibile. Tutti i suoi amici lo stavano aspettando. «Io sono me stesso!» gridò Pezzettino tutto contento. I suoi amici non erano sicuri di aver capito quello che Pezzettino intendesse dire, però sembrava felice. E così si sentirono felici anche loro.
Lionni credeva fortemente che per fare libri per bambini si dovesse fare un passo indietro e guardare al bambino dalla propria prospettiva di adulto. E nel lirismo, di semplicità disarmante, di Pezzettino, questo pensiero tocca il suo punto più alto. In quelle moltitudini c'è tutto il Lionni di una vita, con la sua frammentazione, la poliedricità, la riflessione su di sé, che non lascia mai spazio alla quiete. Difficile trovare un altro autore di letteratura per l'infanzia che abbia avuto un corpus di opere così diversificato, capace di infrangere ogni regola. Sarà la malattia di Parkinson a far spegnere, pian piano, la fiamma dirompente della creatività di Leo Leoni, che muore a radda in Chianti nel 1999. La forza innovativa della sua visione rimane, ancora oggi, ineguagliata e continua a vivere tra le pagine accarezzate da generazioni di bambini che non smettono di stupirsi davanti all'amicizia di due macchie di colore, nate per caso, come le opere d'arte con la A maiuscola. Avete ascoltato la seconda stagione di Pezzettini, Pezzettini d'autore, avventure, passioni e curiosità di chi dà vita ai vostri personaggi preferiti. Voce di Martina Folena, letture di Alfonso Cuccurullo, testi di Guia Cortassa, un podcast di Baba Libri.